Allora, con Edoardo noi abbiamo pensato tempo fa a, come dire, una sorta di breve redazionale su quello che era successo a Prato nel corso delle ultime settimane, degli ultimi mesi, perché sono successi in effetti un sacco di cose, una campagna elettorale molto dura, tutta una serie di attenzioni mediatiche, poi conflitti sul lavoro, insomma parecchie cose da raccontare. E in tutto questo, poi questa settimana Prato è stata ancora sotto i riflettori, appunto per una serie di divertenze lavorative che sono state affrontate, come dire, in maniera molto pesante, molto violenta da parte delle forze dell'ordine. E quindi direi di cominciare la nostra chiacchierata anzitutto da questi eventi più vicini a noi, anche perché da raccontare ci sono anche tutta una serie di storie, come dire, di ordinaria repressione nei confronti di compagni e soprattutto sindacalisti, che purtroppo sui giornali, su quelli nazionali almeno sicuramente, diciamo, non se ne ha notizia. Per cui ti lascio subito la parola. Come è andata questa settimana pratese anzitutto?
Diciamo che la situazione, come hai detto già tu nell'introduzione, è parecchio complicata, perché stanno venendo fuori cose che comunque si conoscevano, ma sono, diciamo, esplose proprio a livello mediatico e anche al nazionale, ecco. Ho visto articoli, condivisioni su media, perché prima comunque di Prato non parlavano praticamente mai, e di questo bisogna veramente ringraziare i compagni del SICOBAS, che stanno facendo un lavoro pazzesco proprio per portare alla luce certe situazioni che al di fuori della nostra realtà non erano conosciute. In soldoni, diciamo che c'è tutta una categoria di lavoratori, in gran parte in questo momento pakistani, cioè sono pakistani quelli che stanno protestando grazie al SICOBAS, ma ce ne sono anche di altre etnie, che vengono fondamentalmente schiavizzati da padroni e padroncini che in questo momento in gran parte, per quello che riguarda, diciamo, il comparto tessile, sono prevalentemente cinesi. È una situazione appunto terrificante a livello di condizioni lavorative, cioè si parla di turni di 10, 12 ore, nessun tipo di diritto, non ci sono ferie, non ci sono malattie, non c'è veramente niente. E grazie appunto al lavoro del SICOBAS, che è l'unico sindacato che si è preso a cuore le sorti di queste persone, adesso certe contraddizioni stanno venendo fuori. Gli operai, appunto, in questo momento in gran parte pakistani, hanno iniziato a scioperare, a rivendicare i propri diritti, e è esploso tutto, perché comunque è un sistema che va avanti da più di anni, ecco, perché io ricordo perfettamente quando ero piccolo le fabbriche dei cinesi, con i cinesi allora che ci lavoravano, ma anche adesso, solamente all'epoca erano solo cinesi che andavano avanti, poi si sentivano i telai tutto il giorno e tutta la notte, vedevi luci accese in continuazione. Io mi ricordo i primi compagni di scuola cinesi che dormivano sui banchi alle elementari, perché vivevano accanto ai telai mentre i loro genitori lavoravano, e quindi arrivavano a scuola la mattina distrutti. E insomma, quindi sono cose che io ho quasi 40 anni, quindi sono cose che vanno avanti veramente da decenni, e adesso fortunatamente stanno venendo fuori. La risposta della questura di Prato è stata durissima, nel senso che si reprime, si manda la cevere a manganellare gli operai, si danno fogli di via ai due sindacalisti del SICOBAS, Sara e Luca, che stanno appunto facendo tantissimo per far emergere questa situazione e per far riconoscere agli operai i propri diritti, si arrestano. L'altro giorno, appunto, come dicevi, sono stati fermati un operaio, Manas mi sembra si chiami, e proprio Luca del CEPAS. Poi sono stati liberati dopo una notte in questura. Insomma, la risposta è chiara, quella del potere, è questa qui, no? Della repressione. Però fortunatamente si sta muovendo qualcosa. A livello istituzionale, diciamo, è stato annunciato un tavolo, però più che altro di confronto politico, però comunque se ne parla e sembra che anche diciamo le forze sociali, al di là di quelli che poi sono i più o meno i militanti che girano su nella realtà pratese, stiano prendendo coscienza della situazione. Sembra veramente che possa iniziare un percorso, quindi spero che sia un'occasione anche per iniziare veramente a tutelare di più queste persone che, ripeto, fanno veramente una vita infernale, non hanno nessun tipo di tutela. E non solo, però, tra l'altro, nel discorso del tessile c'è, cioè, ad esempio, appunto, di questi giorni la vertenza del panificio toscano, che va avanti tra l'altro da 2-3 anni, e quindi è una vertenza di lunga data. Il panificio toscano è l'azienda che fornisce il pane alla Coop, quindi insomma
è una cosa grossa.
Sì, tra l'altro la Coop da statuto dovrebbe evitare, appunto, di rifornirsi di prodotti di aziende che non rispettano determinate regole. Nel panificio toscano invece ci sono tutta una serie di violazioni, a partire dall'orario di lavoro, e quindi adesso sono un'altra volta in sciopero, c'è proprio un picchetto adesso permanente, quindi diciamo la situazione è anche più complessa rispetto al semplice comparto del tessile, che poi storicamente è quello che è, diciamo, la colonna vertebrale dell'economia pratese.
Senti, quindi diciamo una situazione comunque complicata, difficile, però in movimento, che mette insieme anche settori diversi fra loro. C'è appunto l'architrave del sistema economico industriale di Prato, che è l'industria tessile, poi c'è una realtà come questa del panificio toscano, c'è la vicenda della tintoria. Insomma, un luogo, Prato, dove accadono tante cose, insomma, no? E che forse meriterebbe migliore e più attenta cronaca di quella che poi è stata fatta nel corso dei mesi e degli anni scorsi, in cui, certo, alla fine, diciamo, la città veniva sempre soltanto raccontata in quanto sede della più grande comunità di persone di origine cinese nel nostro paese, con tutto, insomma, i modi in cui questo viene raccontato. Fra l'altro, oltretutto, ci sono tanti e tanti lavoratori di origine straniera, non soltanto cinese, ma questi.
No, ma guarda, che una cosa che è abbastanza diciamo tenuta sotto traccia, penso anche molto poco conosciuta, è che Prato è una città che c'ha una ricchezza etnica al momento pazzesca. Ci sono persone di, mi sembra, 90 etnie differenti al momento registrate, cioè ci sono c'è veramente un numero di stranieri altissimo, che potrebbe veramente rappresentare una ricchezza se non fossero sfruttati, e come poi ti dicevo è un laboratorio anche, no? Perché al di là, appunto, dell'immigrazione cinese, adesso è un polo importante, rappresenta un punto di aggregazione per persone di moltissimi paesi, e quindi si potrebbe sperimentare, si potrebbero fare veramente molte cose a livello di integrazione, a livello culturale, a livello lavorativo. Non se ne parla, però è una situazione che in realtà determinati personaggi conoscono molto bene. Non a caso Salvini è venuto nella nostra città due volte durante la campagna elettorale, per sostenere il candidato sindaco della Lega, e non l'ho fatto certo perché voleva venire a vedere Piazza Duomo. È evidente che anche a livello nazionale la Lega, comunque le forze di destra, puntano sul sottolineare questa situazione a Prato. Sanno che c'è, come ovviamente succede nelle città, no, dove c'è tanta presenza di stranieri, c'è una situazione potenzialmente molto diciamo preoccupante, nel senso che comunque le persone sono, lo sai, no, si soffia sul fuoco, certo, della paura, quindi sono impaurite, c'è una situazione potenzialmente veramente esplosiva anche da questo punto di vista. E quindi loro sono venuti, la Lega, gli esponenti leghisti sono venuti in città puntandoci molto, addirittura sono venuti esponenti leghisti direttamente dal Veneto per portare avanti la campagna elettorale del candidato sindaco. Si è mossa tantissimo a Ceccardi, che è il primo sindaco leghista della Toscana, il sindaco di Cascina, che adesso è nel cerchio dei fedelissimi di Salvini, e adesso è pure stata eletta al Parlamento Europeo. Insomma, è una personalità emergente molto forte nella Lega, in Toscana la principale. Si sono veramente spesi tanto, e non solo comunque Salvini, ad esempio nel 23 marzo è stata convocata a Prato la manifestazione nazionale di Forza Nuova, c'era Roberto Fiore, c'era la commemorazione, no, del centenario della fondazione del fascismo a Prato, che non c'entra niente con tutto ciò. Prato, città storicamente operaia, Prato, città che Mussolini stesso una volta disse Prato non è in Italia, perché era durante gli scioperi, no, del 44, ebbe a dire che Prato non era in Italia, anche poi per la presenza di Bresci, che aveva ucciso il re. Insomma, una città che non c'entra niente con un determinato tipo di storia, e che invece appunto è stata scelta come sede di una manifestazione fascista, così, in modo arbitrario, no? Noi ce la siamo ritrovata, diciamo, tra capo e collo da un momento all'altro, e siamo rimasti anche un po' spiazzati. Poi è stata organizzata, diciamo, un contropesio, la loro manifestazione è stata ridicola per chi l'ha vista, c'era anche Zoro,
sì,
è venuto a farci una puntata, erano veramente 100 raccattati, vabbè, lasciamo perdere. La risposta è stata importante, da lì, diciamo, abbiamo gettate le basi per un'assemblea antifascista permanente, adesso stiamo portando avanti questo percorso. Però è indicativo, no, che tutte le forze di destra, da quelle di governo a quelle più estreme, puntino su Prato, perché comunque c'è una situazione che poi potenzialmente potrebbe ritrovarsi in tante altre città, e quindi penso che per loro sia importante venire a sottolineare certe cose e vedere come reagisce poi la popolazione.
Certo, con la differenza però rispetto ad altre realtà che a Prato, diciamo, il tessuto economico e industriale continua a reggere. Insomma, non siamo di fronte a vicende come quelle avvenute in tanti altri luoghi, dove magari c'è una deindustrializzazione, un settore primario che crolla. Qui sembrerebbe tutto il contrario, o almeno, insomma, non siamo di fronte all'ecatombe industriale che abbiamo visto altrove, e forse ancora per questo è ancora più significativo questa estrema attenzione che si verifica, no?
Ma guarda, il discorso economico secondo me è parecchio complesso, perché in realtà il comparto tessile è stato devastato negli ultimi anni. Viene tenuto su dal pronto moda cinese, che però non è storicamente quello che veniva fatto a Prato, venivano, diciamo, riciclati i tessuti, cioè si prendevano pezze da tutta Italia, veniva con processi, sai, di cardatura, insomma venivano rigenerati, si può dire, insomma c'era tutta una filiera che adesso fondamentalmente è quasi scomparsa. Il tessuto economico è cambiato parecchio. Adesso, diciamo, la città si vuole dare un aspetto vuole, insomma, diciamo, intraprendere un percorso quasi da più turistico, non ti dico da città vetrina, come, perché comunque non ci sono le cose, monumenti famosi, comunque non siamo ovviamente a Firenze,
però il Duomo merita una mezza giornata, insomma, dai.
Ma io, per me anche di più, cioè, poi vabbè, io sono di parte, per me Prato è la città più bella del mondo, quindi non devi sentire a me consigli turistici, però ecco, economicamente la situazione è molto complessa, quindi sai, è vero che c'è ancora, non siamo a situazioni disastrose, comunque è una città tuttora direi benestante, però c'è anche un certo grosso risentimento nei confronti soprattutto dei cinesi, che sono quelli che adesso comprano tante attività, ad esempio successo nei giorni scorsi uno storico bar del centro è stato comprato da un imprenditore cinese e è successo una mezza rivolta, ovviamente solo su Facebook e a chiacchiere, però vedi proprio un clima brutto, no?
Ci rubano le nostre donne e soprattutto comprano i nostri bar,
capito? No, più che altro ce l'avevano con le ciambelline di questo bar, che sono famose
non sarebbero mai più state le stesse.
No, non sarà, esatto, non saranno più le stesse, ma io ci andavo da 50 anni, tutti sti discorsi senza senso, però c'è una grande paura rispetto ai cinesi che ci devasta la città, che comprano tutto loro, che non rimane più niente di pratese, quindi si fa presto a soffiare sul fuoco anche da questo punto di vista, è cioè, un'operazione abbastanza semplice. E quindi è stato fatto, ecco, e penso verrà fatto con ancora più forza in futuro, perché secondo me è stato un mezzo esperimento quello che hanno fatto adesso. Però già il fatto che siano andati al ballottaggio, che comunque alle europee abbiano preso un sacco di voti, mi fa immaginare che neanche nel prossimo futuro potrebbero ripresentarsi certe dinamiche.
Fra l'altro, tutto questo in una città, ci raccontavi l'ultima volta che ci eravamo sentiti, che è storicamente, diciamo, la vittima del razzismo e dello schifo da parte della stessa Toscana, insomma, i pratesi e soprattutto i lavoratori pratesi nel corso degli anni passati sono sempre stati accusati di essere quelli che lavoravano a poco prezzo, che rovinavano l'industria perché si vendevano per 2 lire i magliari. Ci raccontasti di un famoso reportage, non mi ricordo se britannico o francese, di tanti anni fa, che ci dicevi, se lo spostiamo all'adesso pare esattamente la stessa identica cosa, insomma, per cui
guarda, comunque, cioè, la situazione pratese è sempre stata molto molto complicata anche da leggere, anche a livello di operai, cioè c'era questa questi piccolissimi imprenditori, che erano in realtà persone che avevano un telaio, no? A casa, perché a Prato la tipica casa è il terratetto, dove a piano terra c'è il telaio e primo piano vivi, perlomeno fino a anni 70, anni 80, però funzionava così, con famiglie avevano uno o due telai e lavoravano tantissimo per riuscire a emanciparsi, ma l'operaio pratese era un po' così, cercava di diventare poi padrone di qualcosa, di almeno un paio di telai. È una situazione veramente strana, difficile da leggere. Ci sono stati dei tentativi anche di storici della nostra città di ricostruire un po' questo percorso. In effetti l'operaio pratese, il lavoratore pratese è sempre stato considerato, come dicevi, no? Con quello che lavora a poco prezzo, quello che lavora troppo, molto di più di quello che gli spetterebbe, insomma ci sono anche delle credenze sul pratese che partono da una base fattuale, poi magari sono state anche ingigantite, però è un tessuto da indagare, che va indagato e lo stanno indagando adesso degli esperti del settore, sociologi, appunto, economisti, storici, quindi in tutto ciò, se poi metti in conto che appunto è una realtà che non è mai stata conosciuta a livello nazionale, perché comunque Prato penso per le dimensioni che ha, al momento quasi 200.000 abitanti, comunque una delle città meno, di cui si parla meno a livello nazionale, no? Perché sì, comunque è la seconda città, terza città del centro Italia, ma sinceramente non la trovi quasi mai a livello
nazionale, certo,
citata a livello di media nazionale. E quindi tutto ciò contribuisce a creare questa situazione attuale di difficile lettura e che sconta tanti pregiudizi e tante appunto credenze radicate nel corso degli anni, e sono difficili da smentire o da distruggere o comunque da ricostruire.
Senti Edo, abusiamo ancora per 2 minuti della, sì, della tua presenza per chiudere facendo un accenno a quello che è stato nel corso di questi ultimi tempi, diciamo, l'azione e l'operato della prefettura e della questura. Insomma, siamo partiti raccontando le azioni particolarmente violente intraprese dalla polizia. Ecco, in qualche modo ci sembra che non siano diciamo uscite fuori da un momento di particolare esaltazione del funzionario di piazza di turno, ma visto un po' quanto avvenuto nel corso delle ultime settimane, c'è un atteggiamento proprio esplicito da parte delle autorità principali a Prato, no?
Ma direi proprio di sì, perché comunque guarda, è una cosa che viene appunto dal 23 marzo, quando è stato chiesto da tante associazioni, tanti singole persone, partiti, di non far svolgere la manifestazione di Forza Nuova, cosa che tra l'altro a Milano è successa, no? Poi non l'hanno fatta, invece il prefetto ha dato l'ok. Da lì si è innescato tutto una spirale che è passata dal 25 aprile, quando sono stati fischiati prefetto e questore, che hanno reagito minacciando di il questore ha reagito minacciando di denunciare la gente che in piazza l'aveva fischiato, cioè non è che era successo nulla, fischi, ha minacciato di denunciare, poi è stato il prefetto a smentirlo. E poi c'è questa escalation appunto di violenze, in cui vengono mandati viene mandata la cellula a manganellare operai non pacifici di più, che non fanno nulla se non rimanere davanti alle fabbriche a protestare, e si devono prendere le cariche della polizia e pure le botte e gli sgherri dei padroni, perché ci sono vari padroni che pagano gente che va lì appunto a menare gli operai. Quindi ecco, c'è tutta questa escalation, e a me sembra difficile non vedere un disegno, no? Comunque si cerca l'incidente, si cerca lo scontro, e l'unica risposta fino a questo momento è stata la repressione, tanto che addirittura c'è stata, mi sembra, in consiglio comunale, insomma, c'è stata una mozione per chiedere conto, no, di queste cose che comunque sono evidenti, e non si capisce, o forse si capisce troppo bene, dove vogliono andare a finire. Intanto appunto, come ti dicevo, hanno dato il foglio di via agli unici sindacalisti che fanno qualcosa per combattere questa situazione. Loro giustamente hanno continuato a tornare in città senza comunicarlo in alcune occasioni, perché sai, prima dovrebbero dire, aspettare nel sì. Invece hanno delle vertenze in atto, quindi sono venuti in città, e adesso è notizia dell'altro giorno, Luca si è preso una ventina di denunce, e quindi insomma dovrà pure sostenere queste spese legali, insomma processi forse, insomma intanto le denunce ci sono. Quindi è una situazione evidentemente in cui la questura, la prefettura non fanno niente per tenere basso, no, il livello, anzi lo alzano quotidianamente, e quindi insomma, poi le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.
Ho capito. Va bene, Edoardo, ti ringraziamo moltissimo sia per, diciamo, il resoconto delle vicende della settimana, sia anche per aver dato un po' una luce diversa a quello che accade nella terza o quarta città del centro Italia. Questo lo ricordiamo sempre, perché poi ci sono, il nostro è un paese strano, magari ci sono cittadine di 20.000 persone che stanno sempre sotto i riflettori ed altre quasi metropoli che invece curiosamente di cui curiosamente ci si scorda. Ti ringraziamo moltissimo e a risentirci alla prossima. Allora, come sempre, grazie.